SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Il nostro ospite questa settimana si chiama François Santo, gli diamo subito il buongiorno e il benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Marco, buongiorno a voi.
Allora, cominciamo naturalmente dall'inizio. Di dove sei, quanti anni hai e che cosa facevi in Italia prima di venire in Australia?
Io sono di Roma, o fui di Roma, visto che sono in Australia da qualche anno. Ho 39 anni, sono un jewelry designer, praticamente disegno gioielli. Ed è esattamente quello che facevo in Italia anche. Io ho imparato da mio zio e mio zio da mio nonno, quindi è un po' una tradizione di famiglia. Sono, sì, la terza generazione. Meglio essere bravi.
Parliamo adesso del tuo nome, perché François evoca la Francia.
Allora, il nome deriva da praticamente, sì, un viaggio dei miei genitori. Sono stati luna di miele in Francia e sono tornati praticamente con un souvenir. Probabilmente le Eiffel Tower erano finite, quindi sono tornati con me.
Hai parlato del fatto che la tua famiglia in pratica si occupa di questa arte da diverse generazioni. È una cosa che tu hai proseguito volontariamente oppure ti è stata imposta? Lo devi fare anche tu?
Ma guarda, non credo ci sia una risposta unica a questa domanda. In realtà io sono stato esposto a un ambiente ricco di, appunto, di creatività, di gemme preziose, di tecniche, quindi ha sempre stimolato la mia curiosità ed interesse. E naturalmente credo che sia una combinazione di eventi, sì, l'ambiente intorno e sicuramente un'attitudine, un interesse a quello che appunto era poi la gioielleria e l'arte dedicata alla gioielleria.
Molti dicono che fare l'orafo o il gioielliere è un po' come fare il chirurgo per un'operazione a cuore aperto, cioè le tue mani devono essere perfettamente in controllo di quello che fai. È un paragone che accetti?
Bah, sicuramente sì, non so quanto i dottori siano contenti di questo perché naturalmente sì, si suona un po' arrogante. Diciamo che sì, trattiamo materiali preziosi e delicati e naturalmente serve un'attenzione un attimino maggiore.
Ecco, una domanda mi sono sempre posto: quando tu ad esempio hai un diamante o uno zaffiro, quello che sia, e nella lavorazione lo rompi.
Ecco, esattamente, ecco, mi riferivo esattamente a quello. In realtà nel nostro ambiente c'è una sorta di scaramanzia, nel senso, noi non parliamo mai di pietre rotte o soprattutto nel momento, appunto, nella procedura dell'incastonatura della pietra, che praticamente è quando si mette la pietra naturalmente nel metallo per assicurarla nell'anello, girocollo, pendente, quello che sia. E assolutamente non si nomina la parola rottura o frattura della pietra, come poi viene appunto tecnicamente chiamata. Non è mai capitato, touch wood, come diciamo in inglese. Può capitare, quindi per quello bisogna stare sì, assolutamente molto 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 attenti.
E allora cambiamo subito argomento. Come è nata l'idea di venire in Australia e perché proprio l'Australia?
Ma guarda, questa è una storia un po' singolare, la mia, almeno da quello che ho sentito per le altre storie, diciamo. Io venni in Australia appunto quasi 8 anni fa adesso, all'inizio del 2011, fine dell'estate, in gennaio, e venni a trovare un amico che si sposò con una ragazza australiana. Quindi io ero in realtà in vacanza, non c'era vacanza studio, non c'erano visti, non c'era assolutamente nessuna intenzione di rimanere o di cercare lavoro, ero assolutamente in vacanza, 2 mesi con biglietto di ritorno. Quello che successe fu che feci un colloquio di lavoro per gioco con una ditta molto importante, Canturi, non so se si può dire il nome, e quindi feci questo colloquio più che altro, sì, trainato dall'interesse di vedere tecniche nuove o come lavoravano esattamente qui in Australia nel mio settore. C'era molta più tecnologia, quindi l'intervista e il colloquio durò moltissimo, durò circa 2 ore, e il proprietario della ditta era un po' confuso perché io facevo più domande di lui, quindi disse che era la prima volta che avesse un colloquio con praticamente la persona che stava applicando per il lavoro, che faceva più domande del direttore della compagnia. Quindi sì, mi diedero il lavoro. Praticamente sì, mi consegnarono il contratto con il visto sul posto, che io rifiutai, perché come ho detto non era in programma di rimanere in Australia, quindi avevo la mia vita, avevo il mio showroom in Sardegna, avevo il laboratorio a Roma ed ero contento, diciamo che era subito prima della crisi economica, leggermente, forse qualche un annetto prima della crisi economica in Italia. Quindi io rifiutai il lavoro e mi fecero un'offerta maggiore che poi accettai.
A tuo parere, perché hanno scelto te? Che cosa pensi che abbia convinto il tuo datore di lavoro a darti fiducia?
C'è soprattutto probabilmente una curiosità verso le persone, appunto verso lo skill, la preparazione europea in settori soprattutto artistici. Naturalmente noi abbiamo una marcia in più che viene dagli allori della gloria della vecchia Italia, del Rinascimento, della fama artistica che abbiamo, quindi quello aiuta parecchio. Nel mio settore specifico devo dire che la preparazione tecnica non è altissima in Australia, quindi quello ha favorito me come candidato sicuramente, al punto che io rimasi un po' scioccato, perché in Italia, come probabilmente sai, non è così, non si muove tutto così velocemente come in Australia. Quindi andare a fare un colloquio e ricevere il contratto di lavoro in 2 ore era una cosa un po' fuori dall'ordinario per me. Come ho detto, rifiutai e andai, l'head office era di fronte al KBB, quindi in pieno centro città. Andai a pranzo perché mi dissi, guarda, lasciatemici pensare un attimino, e loro mi diedero 2 ore, che non era, fino alla fine del business day, erano appunto circa l'ora di pranzo, e andai all'opera house, all'opera bar, feci questo pranzo, mi ricordo ancora che era fish and chips, per provare qualcosa appunto di tipico, e mi guardai intorno, era la fine dell'estate, una giornata meravigliosa, e avevamo appunto il ponte di fronte e l'opera house alle spalle, quindi pensai che insomma non era molto male, magari un tentativo si poteva fare.
Quando hai detto ai tuoi genitori, alla tua famiglia, ai tuoi amici, guardate che mi hanno offerto questo lavoro in Australia, la risposta qual è stata? Ma dove vai? Ma sei matto?
Ma diciamo che la reazione è stata piatta, nel senso che nessuno mi prese sul serio, soprattutto la famiglia, perché appunto in Italia io ho lavorato con la mia famiglia fino a circa 20 anni, 21 anni, poi ho aperto il mio primo showroom, workshop e showroom, quindi ero self-employed, praticamente lavoravo, sì, freelance da 10 anni. E quindi non era assolutamente nell'ottica di nessuno, nessuno mi vedeva praticamente come appunto un impiegato, avevo molta libertà, poi avevo una vita sociale molto attiva che poi appunto ho tradotto, diciamo, in Australia, ecco, introdotto in Australia. E quindi nessuno mi ha preso sul serio, mia madre ha detto, vabbè sì, tanto resisterai qualche mese ma vedrai che torni subito.
E invece 8 anni dopo sei ancora
dopo
qui.
Anni, sì, diciamo che dopo 8 anni ho iniziato a capire che forse non tornavo.
Com'è stato il trasferimento? Tu sei tornato ovviamente a Roma per, diciamo, chiudere le tue attività, fare le valigie, com'è andata?
Il trasferimento, guarda, è stato lungo e prolisso, nel senso che non è così semplicissimo chiudere, soprattutto se hai una vita, insomma, ecco, e quindi per tutti credo sia stato complicato. Se lavori, hai un'attività e naturalmente tutte la burocrazia dietro, che in Italia soprattutto che non è leggera, quindi conti in banca, l'ufficio delle tasse, l'ufficio dei registri, in più ecco appunto tutta la clientela, la parte anche emotiva delle amicizie che si erano sviluppate durante appunto 10 anni di attività come direttore, più quelli della mia famiglia. Quindi non è stato semplicissimo, è durato, sono andato a circa 3 volte in Italia in 2 anni e fino alla fine dico, apparentemente l'internet, il contratto di internet a casa l'ho tolto dopo 1 anno e mezzo, quindi continuavo a pagare per 1 anno e mezzo con casa vuota a Roma.
E una volta giunto in Australia con la valigia fortunatamente non di cartone ma magari una Samsonite.
Sì, diciamo che non era proprio me, non era sì, il povero immigrato, sì.
Come è andata? Ti sei ritrovato appunto con questo lavoro e ti hanno detto ok, adesso bisogna fare questo, com'è andata?
Guarda, è stata sicuramente un'esperienza che mi ha fatto crescere come un po' tutti noi, ci mette davanti, tutti noi appunto immigranti, ci mette davanti a delle pressioni, ci mette davanti a delle sfide. E la mia è stata appunto, il lavoro che mi offrirono era come manager del settore di creazione, quindi avevo sì da gestire 25 persone in una lingua che non era la mia. Dal mio lato avevo appunto la preparazione tecnica e quindi io iniziai come orafo, poi diventai incastonatore, certificatore di diamanti per l'istituto americano, smaltatore a fuoco, perché appunto come ho detto io sono cresciuto in un ambiente veramente poliedrico a 360 gradi intorno alla gioielliera, quindi quello ha favorito molto, ma è stato un esercizio tecnico di psicologico più che altro, più che di lavoro tecnico, ecco, perché dovevo instaurare un rapporto di fiducia e di rispetto con ogni singolo individuo del mio team, E come ben sai, come sappiamo, appunto, ogni persona è differente, ha i suoi lati positivi, negativi, il suo approccio, quindi è un esercizio psicologico. Instaurare questo ponte, perché alla fine appunto ho bisogno del mio team, ho bisogno di ogni singolo perno, di ogni singola ruota per far funzionare il meccanismo, e devi praticamente non comportarti in maniera diversa, ma avere sì un approccio diverso con chiunque, e in una lingua che non è la tua, dove sei praticamente sì, il boss, dove sei anche uno tra i più giovani, diciamo che non è proprio semplicissimo, è stata un po' in salita per il primo anno.
Una domanda che mi viene in mente così: sappiamo, essendo vissuti tutti e due in Italia per un certo periodo, che il gioielliere ha una vita complicata anche per problemi di sicurezza. Sappiamo che purtroppo ogni tanto si sente dire sparatoria al gioielliere, si è difeso, hanno rotto tutto, eccetera, eccetera. Qui la situazione, almeno da un punto di vista superficiale, sembra più tranquilla. Anche quello ha pesato? Anche quello lo hai notato?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io appunto, essendo cresciuto in un ambiente totalmente, appunto, io tutti i miei compleanni sono stati praticamente, gli amici di famiglia erano incastonatori, incisori, gioiellieri, quindi sono cresciuto immerso in questo ambiente, e purtroppo la paura è una parte sì inscindibile del nostro settore, della nostra vita in Italia, intendo. La mia famiglia personalmente ha subito sì due furti ed una rapina, quindi sì, non sono esperienze piacevoli. In Australia, almeno in centro città, si sente qualcosa, sì, appunto nelle periferie. Come diciamo a Roma, tutto il mondo è paese. Ma in città si sta molto tranquilli, appunto, è una città molto sicura. E sotto tutti i punti di vista, non solo nel mio settore, che ne viene appunto affected, non mi viene la parola in italiano.
Colpito.
Colpito. Quindi sì, è una città molto sicura e si vive più tranquilli anche noi.
Sono passati 7 anni dal tuo arrivo, che cosa è cambiato in questo periodo?
La differenza più grande è appunto che ho passato appunto da impiegato a direttore di nuovo del mio brand adesso. Ho aperto il mio studio in città e finalmente appunto faccio qualcosa che è più inclined with con la mia personalità. Sono freelance di nuovo e disegno gioielli con il mio nome, quindi ho aperto il mio brand.
È chiaramente un'esperienza diversa, perché sappiamo che quando sei dipendente, se le cose vanno bene o un po' meno bene, sì, magari cambia la tua valutazione, però non ci rimetti di tasca tua. Adesso è la tua attività e chiaramente se va bene, auguri. Se va meno bene, insomma.
Incrociamo le dita. Ma sicuramente è un approccio completamente diverso, anche di mentalità. Ecco, quando sei impiegato, diciamo che come manager sei sempre un po' on call, diciamo sei sempre un po' responsabile, quindi non hai quegli orari fissi, appunto 9-5. Naturalmente da proprietario sei molto più responsabile, quindi non stacchi mai la spina in realtà. Sei sempre al lavoro, anche quando sei a casa, anche quando sei a cena, anche quando sei in vacanza. Che non è un male, nel senso che io adoro quello che faccio. Sono fortunato perché faccio questo lavoro appunto da... Io iniziai con mio zio quando avevo 14 anni, quindi sono 25 anni quasi. E ancora ne sono molto appassionato in tutti i suoi aspetti. L'industria si sta muovendo moltissimo. Naturalmente c'è tutta la nuova tecnologia applicata alla gioielleria, che è molto affascinante per me. E quindi sì, c'è molta possibilità, è molto più demanding, diciamo sì, appunto essendo proprietario c'è più impegno, c'è più energia da investire nell'attività.
Non ti voglio chiedere dove ti vedi fra 10 anni, perché nessuno di noi sa neanche che cosa accade domani, però nelle tue previsioni pensi che l'Australia sia la tua destinazione finale, oppure da qualche parte nella tua testa c'è l'idea di tornare in Italia?
Sicuramente non mi vedo in Italia. Diciamo che appunto la mia personalità è cambiata moltissimo. Qui in Australia siamo esposti a un ambiente multiculturale, quindi a diversi punti di vista, a diverse religioni, a diversi approcci di vita, e credo che l'Italia mi starebbe un po' stretta, e lo noto quando torno, e praticamente il collegamento con i miei amici, quello che ci collega sono tanto affetto, tanti ricordi, ma sì, vediamo le cose in maniera diversa. Naturalmente abbiamo fatto percorsi diversi e ci siamo allontanati un po' come ottica.
Sappiamo che i gioiellieri in Australia con un cognome italiano, tu sei un rappresentante di questo gruppo, ma potremmo citare anche Nicola Cerrone, Sam Campione, Roberto Mattei, altri, hanno una marcia in più, diciamo la verità, senza vantarci. In parte hai risposto all'inizio, ma secondo te perché riuscite, perché io chiaramente non faccio parte di questo gruppo, riuscite ad essere originali?
Diciamo che in un certo senso la gioielleria, diciamo, è un settore che è nato in Italia ed in Francia, quindi è normale che le ditte più antiche di gioielleria siano italiane e francesi. Quindi essere italiano o francese, soprattutto italiano, per quanto riguarda appunto la storia che anche supporta questa idea del Made in Italy, ha sicuramente da un approccio diverso, ti si vede in maniera diversa. ci sono delle aspettative diverse, può anche da mettere pressione naturalmente, perché ci si aspetta molto da noi italiani, e delle volte appunto raggiungiamo il benchmark, delle volte meno, ma ci proviamo. Quindi quello credo che sia che aiuti molto l'essere italiano. Io ho notato anche che, sì, questo sembra un po' peccare di arroganza, ma siamo un po' originali, abbiamo una marcia in più nel design, nel trovare soluzioni soprattutto, ecco, che quella è una cosa che forse manca in Australia. Noi abbiamo avuto forse per, sai, la nostra storia, le due guerre, che hanno avuto anche loro, però noi siamo stati colpiti di più in Europa, quindi probabilmente abbiamo un po' ingrain nel nostro DNA, abbiamo questa forza, questa voglia di migliorare, questa voglia di superare le sfide.
E allora noi a questo punto ringraziamo François Santo per essere stato oggi con noi, naturalmente un grosso in bocca al lupo.
Grazie mille, grazie per l'ospitalità e per l'opportunità di condividere la mia esperienza qui in Australia.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.